Bene, io forse non ho molto da aggiungere, qualche osservazione su diversi particolari, ma avevi detto che sei è il numero di imperfezioni e poi hai fatto sei osservazioni?
Ho il senso del mio limite. Non voglio riempire di me tutto lo spazio.
Allora guardo io un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene. Allora, riconosco che non ho mai ardito insegnare Genesi 1. 1 e 2 versi, capitolo 2, i primi tre versi. E li ho sempre sentiti come qualche cosa più forte di me, che non mi sono sentito capace di affrontarli. E la lettura, la signora Gaddo,
sì,
mi ha commosso, perché c'era in questa lettura una potenza che si può sentire anche in ebraico, ma a volte quando uno sente gli stessi concetti in un'altra lingua gli suonano nuovi e commuovono. E mi domando se voi, forse se qualcuno qui studia l'ebraico, e forse leggendolo il racconto della creazione in ebraico sentirà quello che ho sentito io all'udire il racconto della creazione in italiano. Adesso vorrei dire queste mie sette osservazioni sparse. E forse il discorso sarà, diciamo, meno profondo dal punto di vista teologico, più in direzione filologica. Per esempio, il verbo che qui è tradotto con creò, creare, e il verbo bara in ebraico, no? E che viene ripetuto tre volte a 1.27, Vaivra Elohim et Adam Betzalmo, Betzelem Elohim bara oto, Zahar unikeva bara otam. È il verbo dominante in questo racconto della creazione. E sembra probabile, è stato osservato, che è raro questo verbo. In genere si usa il verbo asa, che vuol dire fare, o il verbo yatzar, che deriva dal lavoro del vasaio, che lavora con l'argilla. Dico bene? Sì? E Yatzar, il Yotzer è proprio quello che fa vasi. E sembra che quest'autore ha cercato un'espressione unica, non usata, per denotare l'azione divina, questo verbo bara, e non è molto chiaro da dove è stato derivato. Levare, bere, nella terza coniugazione, vuol dire tagliare i boschi. Tagliare boschi, tagliare legna, tagliare gli alberi. E forse i Bore, nell'analogia degli Yotzer, il vasaio, forse il Bore era qualcuno che lavorava in legno, forse. ma in ogni modo nell'ebraico biblico non è attestato questo lavoro del legno, e sembra che l'autore ha voluto usare un verbo speciale per denotare l'azione divina. Sì, e si trova, si capisce subito al primo verso, Bereshit bara Elohim, Dio creò, non abbiamo qualche altra cosa in italiano che creare. Creare è connesso con creta?
Non che io sappia.
No? No. Vabbè. In ogni modo vuole usare un verbo speciale per il Signore. Questo è un punto. Un altro punto che ho appreso da un mio maestro ormai defunto da diversi anni, si chiamava Löwenstamm, vuol dire tribù di leoni, e appresi da lui che è un uso di vassalli cananei del faraone di indirizzarlo, e indirizzavano nella lingua accadica, non in egiziano, di indirizzarsi a lui dicendo che lui, il re, è immagine di Dio, effigie, Tselem sarebbe effigie, come è stato tradotto qui, nostra immagine, Bezzalmeno, nostra immagine, ma è proprio effigie. Voi, maestà, siete l'effigie di Dio. Salmo in accadico. E allora sembrerebbe, secondo il Löwenstamm, mi è molto piaciuta questa idea, sembrerebbe che c'è qui qualche cosa come una democratizzazione del concetto. Non il re è effigie di Dio, l'uomo, tutti gli uomini sono effigie di Dio, no? Gli pare un bel punto che vale la pena tenere presente. Dunque lui creò l'uomo secondo la sua effigie, e maschio e femmina li creò. Credo che i primi che hanno usato questo concetto, che creò l'uomo maschio e femmina, sono stati i settari di Qumran, ossia gli esseni, che predicarono la monogamia. E uno degli argomenti nel predicare la monogamia, no? E fu proprio, si servirono del racconto della creazione. Dice, lui creò un uomo, una donna, non un uomo e più donne, no? E come ben sappiamo, in seguito, dopo gli esseni che predicarono la monogamia, vennero i cristiani che la accettarono. Non so preciso come la cosa si sviluppò, se non ci fu anche influenza del mondo indoeuropeo, dove non c'era, a quanto io so, poligamia, ma in ogni modo è stato questo verso è stato usato come un argomento per riformare la famiglia. Un una volta in una discussione qualcuno mi fece osservare che conosciamo le biografie di tanti, tanti rabbini, erano tutti monogami. Vabbè, ma non di principio, in ogni modo, il principio fu enunciato dagli esseri. Un terzo punto, mi riferisco alla questione del vegetarismo.
Vegetarianesimo.
Simchonus in ebraico, non è più corto, vedete, in ebraico è più conciso. Vegetarianesimo. E sì, è una bella idea, però questo stesso autore, dopo il diluvio, il Signore Dio dà permesso a Noè e ai suoi discendenti di cominciare a essere carnivori. No? Come si spiega? Io credo che i commentatori già antichi dissero che siccome aveva salvato tutte le creature, perciò il Signore dette a Noè e famiglia il permesso di mangiare carne di animali. Ancora un'altra osservazione che vorrei fare è questo racconto, al contrario del racconto che comincia al capitolo 2, verso 4, questo racconto ci descrive la creazione come tutto pianificato, tutto pianificato. No? È il Dio sovrano che decide e secondo qualche cosa che appare come un progetto ben ordinato fa la creazione. E il progetto ben ordinato lo si sente anche nel parallelismo che c'è tra diversi giorni, nelle due metà dei sei giorni. Per esempio, il primo giorno è stata creata la luce, il quarto giorno sono stati creati i luminari. Una cosa fantastica, eh? Lui non ha bisogno dei luminari per far luce nel mondo. E il secondo giorno creò il firmamento e divise le acque, no? Superiori da quelle inferiori. Nel quinto giorno creò uccelli e pesci, no? C'è un parallelismo tra il secondo e il quinto giorno. Il terzo giorno e il sesto giorno ognuno ha due opere, a differenza degli altri giorni. No? Nel terzo giorno crea la terra asciutta e poi tutti la vegetazione, sono due azioni di creazione, e nel sesto giorno pure due, gli animali e l'uomo, no? Dunque tutto molto programmato, a differenza del prossimo racconto nel quale il Signore Dio sta facendo esperimenti, no? L'uomo poverino qui è solo, bisogna trovargli un po' di compagnia, e allora va bene, lui comincia a creare gli animali, l'uomo li porta all'uomo, l'uomo gli dà nome, ma non ne possono essere di aiuto. E allora finalmente il Signore Dio si decide, no? E lo addormenta e gli crea la donna, no? Dunque è diciamo quasi una specie di esperimento, la creazione è qualcosa di molto empirico nel secondo capitolo, mentre il primo capitolo è tutto un programma effettuato. E vengo a dirmi in ultimo un punto un po' delicato. Nasce Adam, faremo un uomo. Io credo che traspare qui la credenza in una corte celeste. Ci sono in questo racconto delle vestigie, si dice così?
Vestigia.
Bene. Ci sono delle vestigia, scusate l'italiano è un po' zoppica qua, ci sono delle vestigia di concetti mitologici. Quando si racconta il terzo giorno, non è vero? No, sbaglio, nel quinto giorno che Dio creò i grandi tanninim, come sono tradotti qui?
Mostri.
Sì, draghi. Draghi, no?
Mostri, dice.
Sì, mostri. Ma io credo tannin è un drago.
Draghi.
Il plurale di drago? Draghi?
Draghi.
C'è,
sì.
C'è un di plurale? Bene.
Draghi.
Allora, quando si dice che Dio creò i draghi, perché si dice? Perché si cerca di combattere, reprimere l'idea che la creazione è stata una battaglia contro altri dei che si servivano di draghi per combattere il Dio del cielo. E qui l'autore disse: no, niente teomachia, qui tutto è fatto dal Signore sovrano, lui creò anche i draghi del mare. E dunque c'è qualche cosa che ancora delle vestigia di miti che sono stati soppressi da questo autore. E allora lo stesso direi con questo nasce Adam, facciamo un uomo. Interessante, non dice Nivra qui, dice nasce, no? Facciamo un uomo. Allora, ecco, sembra che ci sia sì, ancora come un'allusione a una corte celeste. Ma però notiamo che non c'è una menzione degli angeli, non parla della creazione degli angeli. Se voi prendete racconti posteriori, come quello del libro di Giubilei, uno degli articoli di creazione è proprio la creazione degli angeli. E questo autore, anche in altri capitoli di Genesi, di Esodo e avanti per tutto il Pentateuco, questo autore non ha angeli. C'erano degli autori biblici che opponevano la credenza negli angeli. Non avevano un'angelologia. Spero di non aver scandalizzato nessuno, no? Miriam ha già detto che l'ho scandalizzata anni fa, no? Una volta mandai un articolo a un periodico cattolico menzionando che qui e lì che ci sia, c'è nella Bibbia anche un'opposizione alla credenza negli angeli. E l'articolo mi fu ritornato, no, siamo pieni, abbiamo troppa gente, troppa roba, ma però ogni posto che dicevo c'è una posizione agli angoli, ci vedi una piccola crocetta in lapis, no? In matita, no? E allora quella era l'indicazione, perché non potevano digerire quel mio articolo. Allora spero di non avervi scandalizzato, no? E la Bibbia è bella perché è varia, e perciò ci sono degli autori che senza dubbio parlano delle rivelazioni degli angeli. Pensate al sogno di Giacobbe a Betel, per esempio, no? A Genesi 28. Ma ci sono anche degli autori un po' cattivi, un po' rigorosi, che dicono niente affatto, no? Non ci sono angeli, no? E poi in seguito i Sadducei, come si racconta negli Atti degli Apostoli al capitolo 23, continuavano nella negazione degli angeli. Va bene, allora io qui termino e vi auguro che gli angeli protettori, nonostante Genesi 1, vengano a proteggervi. Grazie.
Grazie Alessandro Rossè, come sempre, appunto, per la dolcezza che rende digeribile tutto. Prima di aprire a domande, commenti o sì, un secondo giro di idee, se c'è il tempo, mi piace cercare in maniera del tutto indegna di tirare le fila delle cose bellissime che ho sentito, e a parte appunto questa, la Bibbia è bella perché è varia, che direi che vale tutta la serata, e forse appunto è la straordinarietà della creazione dell'Adam, dell'essere umano, sulla quale maggiormente abbiamo ragionato, forse sta proprio o anche in questo, cioè nel saper accogliere in sé la diversità, appunto, e nel rapportarsi all'alterità, che è anche poi quello che facciamo in questa serie di incontri. Mi faceva ricordare ciò che diceva Donatella Scaiola, questa intuizione meravigliosa dell'essere umano che è già partecipe della creazione in maniera cosciente, cioè che è partner del divino nel momento di essere creato, mi risolve in realtà una domanda che mi portavo dietro da alcuni anni. Il Salmo 139, il capitolo 139 del libro dei Salmi, dice Et galmira uenecha, c'è un Adam che parla e che dice a Dio, si presume, i tuoi occhi hanno visto la mia forma increata, il mio essere materia increata. E io ero venuta in contatto con questo verso perché cercavo la prima attestazione biblica della parola per golem, per quel mostro di argilla e di creta, che poi l'uomo, se vogliamo, ma mi domandavo in che modo questo Adam possa essere cosciente del fatto che Dio lo vedeva. Certo che Dio lo vedeva, ma lui come fa a sapere che lo vedeva se non era ancora creato, se non aveva ancora gli occhi e la coscienza di sé? E questo è un po' come lo speculare di questa cosa, in qualche modo la risolve. Rocco ha parlato appunto di una vicinanza tra l'idea del creare e della creta, e appunto riecheggia in questo. Pensavo anche come nel passaggio talmudico, nel trattato di Sanedrin, in cui ci sono due rabbini mistici che si dilettano appunto di trucchi e creano quello che viene definito dalla tradizione un golem, si dice Rabba Bara Gavra, e sì, appunto questo rabbino Rabba creò un uomo, un essere umano, che il commento stabilisce essere un golem, una sorta di omuncolo, e però riflettevo sul fatto che lì il verbo aramaico utilizzato è sempre questo Bara. Ora io non so l'aramaico sufficientemente da sapere se il testo aramaico avrebbe potuto scegliere altri verbi oppure no, però è una domanda che rimane lì. A questo punto il pubblico è folto e mi piacerebbe sentire se ha domande o commenti. Ah, di accenderlo.
Ma vorrei tornare a dei punti della professoressa Iola, e cioè il fatto che dopo che il superiore della relazione ci ha detto che quello che c'era la terra era buona, la storia, l'ultima tutti i nostri c'è stato un nuovo, che è molto buono. E vorrei ricordare una celebre interpretazione rabbinica di questo argomento, cioè, che fa che è paradossale, cioè che cos'è ciò che ho, è di essere la è l'istinto del male, cioè di tutta la creazione che ha creato di essere la materia, che non è ciò che non è buono, è ciò che ho, è molto buono, perché? Perché senza questo istinto il mondo non potrebbe sussistere, è paradossale, ma si ricollega al punto, adesso non capite, non potrei trovare esattamente di voi per fare questa citazione, quello che deve fare all'anima, non potrebbe dire nel bilancio, cosa del genere. E quello che ricollega, secondo me, è l'altro punto della professoressa, cioè questa natura ovviamente dell'uomo che sia animale, sia creato in base divina. Cioè, potremmo questa è la parte, in certo senso, la parte, diciamo così, terrena e animale dell'uomo, ma l'uomo, tutto il suo sviluppo, tutta la sua civiltà, la sua, quando è stato in questa dialettica, forse due cose, se l'uomo fosse un angelo, ricordate, hanno il nostro santo, cioè una creatura totalmente spirituale, sicuramente, diciamo così, per definizione buona, non chiaramente non sarebbe stato problema, ma la funzione dell'uomo non è di essere un angelo, è di essere appunto questa, è di vivere questa dialettica, questa conciliazione del cielo e della terra, diciamo così. E quindi paradossalmente l'intera di una parte malvagia della vivenza dell'uomo è quello che fa sussistere il mondo, fa sussistere l'umanità, che ha un senso addirittura, se vogliamo dire. Ecco, questo così non si mette per poterlo fare. Tra l'altro, questo si può legare anche in un certo senso con il discorso del professor Lopez riguardo al fatto che Dio ha creato sia gli umani buoni che gli cattivi, diciamo così, cioè, che tutta la creazione è buona nel suo complesso ed ha una unica origine. Non nasce dallo scontro tra due forze diverse, ma perché c'è?
Magari sentiamo un po' di...
Proprio questo proposito, considerando che le nostre oggi, le conoscenze anche scientifiche, e quindi l'evoluzione, per esempio, dell'uomo, questo rapporto con la natura, no? L'uomo, per esempio, ha dimenticato la fondamentale della custodia e della responsabile relazione, visto che lo aveva fatto dare anche noi. E quindi invece questo è il dramma secondo me di oggi, che nelle regioni, dico le regioni non soltanto le nostre, non soltanto non hanno sviluppato, cioè fatto soltanto una presa di coscienza, un po' anche dal punto di vista scientifico, di una responsabilità dell'uomo in senso negativo, perché ha usato un termine di dominio come per un assoluto, per cui è arrivato a dare molti limiti, che pure si sono, eccetera. Per questo è un ricordo molto interessante da affrontare oggi in comune, per la prosecuzione della vita del pianeta, perché il vecchio e il ragazzo sono ambientalisti, capito? Quindi, però ho sempre sostenuto a base di un'interlocuzione che si sente nei giovani, che si sente soprattutto protestanti, che non si vede. Ma questo è il punto cruciale nella cultura anche occidentale, se vogliamo dire, di prospettiva. Perché mi sembra che la prospettiva di una cultura occidentale, che con la tecnica ha fatto volere anche la vita dell'uomo, degli animali, del mondo, della tecnica e anche positiva, però in questo momento, di qua drammaticamente, io penso molto più che qualche anno fa si parlava solo della distruzione nucleare, ecco, tanto bene. Mi sembra che non ci sia tanto coscienza, perché se ce ne fosse di più ci sarebbe una partecipazione anche dal basso, e soprattutto per i giovani, che dovrebbe dire forse una speranza maggiore. non c'è quale contesto di cambiare tutti, eccetera. Grazie.
Se non ci sono per il momento altre domande o riflessioni, forse iniziamo a reagire a queste, poi casomai vediamo se avanza tempo per altre. Chi risponde?
Io non conosco questo testo del Talmud di cui lei parlava. Volevo, quindi non sono in grado di intervenire su questo, vorrei soltanto dire che il testo, cioè l'idea di fondo che volevo sottolineare leggendo il testo di Genesi 1 è l'idea della libertà. In vari modi, no? L'essere umano si trova davanti a delle scelte, e questo rispetto, tra virgolette, alle fonti di Genesi 1, cioè i miti di creazione del vicino Oriente antico, da cui il testo ha ripreso le metafore, i simboli, la visione di un universo diviso in tre piani. Rispetto a questo, il testo di Genesi 1 riprende appunto tutto uno scenario, una simbologia, eccetera, ma prende posizione esattamente su questo punto, che non c'era nei miti di creazione del vicino Oriente antico, cioè l'idea che l'uomo fosse libero. E quindi l'uomo viene descritto in vari modi, no, in questi miti, come schiavo degli dèi. C'è un mito, no, che racconta che all'inizio c'erano gli dèi maggiori che per non lavorare hanno creato gli dèi minori, i quali hanno lavorato per, mi pare, 1200 anni, una cosa così, e poi hanno fatto sciopero. C'è questo carattere cuneiforme che dice fare sciopero, quindi... E quindi, per ovviare all'inconveniente, le divinità maggiori creano l'uomo, insieme al sangue di un dio del capo della rivolta, insomma, no? Quindi l'idea della libertà non c'è, c'è una visione negativa dell'essere umano, no? L'uomo che è schiavo, e di conseguenza il suo lavoro è un lavoro da schiavo. L'uomo, l'unico che fa un lavoro degno di questo nome è il re, tutti gli altri sono schiavi. Quindi manca l'idea della responsabilità in questi miti, manca l'idea del peccato, però manca anche l'idea della libertà. Allora, quello che lei citava come testo, come interpretazione del Talmud, mi sembra anche interessante, però mi sembra uno sviluppo che tutto sommato non va esattamente nella linea del testo biblico, come mia impressione. Rispetto alla seconda domanda, alla seconda questione, no? È chiaro che noi affrontiamo oggi un'emergenza dal punto di vista ecologico, ed è anche vero che il testo di Genesi 1 è stato, cioè di questo testo si è abusato, no? Questo dominio inteso in senso totalmente, cioè completamente sciolto da qualunque tipo di legame. Però mi sembra che i problemi ecologici che noi stiamo vivendo, che in parte dipendono dallo sfruttamento delle risorse del pianeta in maniera totalmente sconsiderata, diciamo, vanno anche al di là della lettura di Genesi 1, cioè uno al limite, no, per giustificare una sua scelta dice: ma sta pure scritto nella Bibbia. Però è anche chiaro che, a prescindere da Genesi, questo tipo di scellerata scellerato sfruttamento delle risorse del pianeta sarebbe stato comunque portato avanti. Una coscienza in questo senso, è chiaro, deve maturare, è una questione di sopravvivenza, ma mi sembra uno dei casi in cui il testo biblico è stato usato come, tra virgolette, un pretesto per legittimare delle scelte che poi maturano, che hanno radici diverse, di tipo economico, di tipo... Sì, anche nella tecnologia. Una riflessione sul tema del limite è molto presente in questi capitoli, questo mi sembrerebbe invece un punto da sviluppare. Penso che nei prossimi incontri verrà fuori
con lo Shabbat.
Con lo Shabbat. No, un po' con tutto, no? Questa idea del limite della torre che arriva fino al cielo, dei figli della c'erano i giganti sulla terra che si uniscono alle figlie degli uomini, cioè sono tutte immagini che dicono, che esprimono il desiderio di travalicare un limite, di entrare in uno spazio che, non, che simbolicamente non è per l'uomo.
E posso aggiungere a quella, funziona? No, adesso sì. E posso aggiungere l'osservazione che il Dio creò l'istinto malvagio, Yetzer Hara, no? Che i rabbini trovarono allusione a questo istinto del male. C'è ancora nella leggenda rabbinica che come si spiega che durante il primo tempio si parla sempre, prima dell'esilio si parla sempre di idolatria, 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 a non finire, e poi quando si nei capitoli che descrivono il ritorno dalla Babilonia non si parla più di idolatria, come si spiega questa cosa? E allora dicono che i rabbini afferrarono l'istinto malvagio dell'idolatria e lo sciattarono, che vuol dire lo macellarono, no? E così niente, basta, così non c'è più idolatria in Israele, così si spiega. Ma volevano anche far lo stesso con l'istinto malvagio della di lui Arayot,
illiceità sessuale, sì.
ecco bene bene, ecco. Di nuovo
illiceità
sessuale, e già si preparavano a macellare anche l'istinto di illiceità sessuale e lo legarono per no? Macellarlo, non l'uso come fanno a quelli lì in Iraq, no? Il Daesh, no? Che tagliano il collo, e erano lì sul punto, l'avevano legato, e quella settimana neanche una gallina fece un uovo, e allora decisero che quello, quell'istinto di illiceità sessuale, no, è meglio lasciarlo stare, è meglio lasciare vivere. Ecco, non so se vi diverte questa leggenda, ma è, diciamo, un modo di vedere molto ampio che ci sono degli istinti che possono essere istradati in modo positivo, ecco, e bisogna stare attenti a non combattere tutti gli istinti umani. Ecco l'unica osservazione che potevo fare.